la bottega del forno. E non parlate di retromania. Hot tramp, I love you so.
Questa era per l'appunto la zanzara. Rita Pavone, mai nella mia onorata carriera te possino, caro Simone, mi ci hai fregato pure stavolta. Abbiamo ascoltato la zanzara, ma non sarà l'unico brano un po' anomalo, anche se ho fatto una certa scrematura, perché dovete sapere che questo libro, oltre ai pregi del suo racconto e l'unicità della vicenda che va ad affrontare, proprio un tassello della società italiana degli anni 60 particolarmente, come dire, stimolante, ha la caratteristica, così come anche quello precedente scritto da Simone, che presentammo qualche tempo fa proprio ai nostri microfoni, ha la caratteristica di avere una playlist finale o iniziale, non mi ricordo.
A metà.
E che permette a chi vuole di andarsi ad ascoltare proprio i brani che vengono citati nel libro. E insomma, essendo un libro principalmente su film musicali, la musica la fa da protagonista. Intanto, bentornato a Radio Città Aperta.
Grazie per l'ospitalità e scusate per il ritardo.
No, ma tu, cioè, il ritardo non l'hai fatto non l'hai assolutamente mostrato. Siamo stati bravi noi a metterci una pezza al volo. Dai, è andata bene così.
Bene.
Allora, caro Simone, a breve ci collegheremo anche con Marta Cagnola, che è l'altra autrice del libro, scritto proprio a quattro mani, anzi no, a due mani, perché si scrive con una mano sola. A meno che no, adesso si scrive.
Con due, sì. Certo, Marta è mancina, quindi ci siamo quasi.
Non vi sgomitate, ecco, questa è la cosa importante. La raggiungeremo telefonicamente, ma intanto io ti pregherei, se possibile, di introdurci l'idea di questo libro. Cioè, in realtà andiamo a rispolverare un fenomeno di costume che per molti, ovviamente più giovani, è assolutamente preistoria, ma se vogliamo qui troviamo i prodromi di quella che poi sarebbe stata MTV, se vogliamo.
Assolutamente, certo.
Allora ti lascio un attimo di tempo, così nel frattempo cerco di contattare la nostra amica al telefono.
Perfetto. Allora, niente, questo libro racconta un fenomeno che è nella sua specificità assolutamente italiano. Nel libro raccontiamo anche quali sono i parenti stretti di questo genere musicale, sia italiani che internazionali. Si parte dall'opera, dalla tradizione operistica italiana, con molte differenze a dir la verità, ai film di Elvis degli anni 50, che erano molto simili. Leggendo il libro capirete che addirittura anche lo schema di alcuni titoli è preso dai film di Elvis degli anni 50. Ha una tradizione anche in Italia negli anni 50 di film musicali, che però hanno una storia spesso drammatica drammatica con i musicisti, i cantanti soprattutto dell'epoca, che fanno delle apparizioni nel ruolo di se stessi, più o meno cantano un paio di canzoni, ma il musicarello in particolare è un fenomeno tipicamente degli anni 60. Anzi, noi nel libro lo facciamo risalire al 1957. Secondo noi Lazzarella del 57 è un film che ha lo schema del musicarello, e la sua particolarità è che fondamentalmente si esaurisce con gli anni 60, perché gli ultimi fuochi del genere musicarello arrivano proprio negli anni 70-71, anche se noi poi abbiamo chiuso il ciclo con un film del 75 che vede protagonista Domenico Modugno, esattamente come Lazzarella del 1957.
Apre e chiude
Domenico Modugno, un po', anzi, il padre di tutti i cantautori italiani. C'entrano anche i cantautori con la fine dei musicarelli, l'avvento dei cantautori.
Poi ne parliamo, sì.
E nel 75 fa questo film che si chiama Piange il telefono, come il suo famoso successo, ma già si discosta dal musicarello, perché fondamentalmente questa canzone che ispira tutto quanto il film, la storia del film, nel film non c'è mai, se non sui titoli di finali.
E forse nella trama, insomma.
E forse nella trama, assolutamente.
Allora, nel frattempo abbiamo raggiunto telefonicamente Marta Cagnola, che, come dire, accogliamo con piacere. Microfoni di Radio Città Aperta, ci sei?
Grazie, ci sono, che gioia. Ecco,
ciao Marta.
Benissimo, abbiamo ricostituito la strana coppia, insomma, strana ma ovviamente molto ben assortita. Intanto ovviamente ti rinnovo il piacere di averti qui, insomma ti rinnovo il nostro ben arrivato a radiocittaperta.it. Con Simone abbiamo un rapporto ormai, penso, pluriennale, ecco, diciamo così, sì. Proprio perché abbiamo avuto occasione insomma, lui ha fatto un libro sulla radio, perché insomma era inevitabile parlarne, anche perché il suo taglio, così come il vostro insieme, è molto stimolante proprio a livello di lettura. Il piacere di questo libro, perlomeno per me che sono stato molto coinvolto nella lettura, è stato proprio quello di divorarlo come se fosse quasi un cinegiornale dell'epoca. Insomma, ci ho trovato molto di giustamente cinematografico, oltre che un ritratto dell'Italia che fu.
Piacere, grazie.
Dimmi tu, insomma, come ti sei trovata. So che c'è un vecchio precedente, vi siete incontrati un sacco di anni fa e la cosa poi ha avuto, come dire, una concretizzazione quasi tardiva, quasi in tempo, fuori tempo massimo, giusto?
Beh, ci abbiamo pensato molto. Allora, noi ci conosciamo da qualche annetto, è facile fare il conto, ci conosciamo da 24 anni, perché ci siamo conosciuti nella sala stampa delle radio, peraltro, del Festival di Sanremo del 2001, quindi sono 24 anni di frequentazione. Una delle prime cose che ci siamo raccontati, conoscendoci in quell'occasione di quei giorni del festival, è stata la comune passione appunto per i musicarelli e soprattutto l'abitudine, che poi in realtà ho scoperto accomuna molti ex ragazzi della nostra età, diciamo quelli della generazione.
Diciamo ragazzi da più tempo, dai, suona meglio.
Sì, esatto, ragazzi da più tempo mi piace molto, te la rubo, la vorrei riutilizzare.
Tranquilla.
Noi che ad esempio negli anni 80 riempivamo le mattine quando ancora non si poteva scendere a giocare, oppure le mattine d'inverno quando eravamo a casa malati, con questi film che puntualmente ritornavano.
A Roma c'era la Fiera di Roma. Quando c'era la Fiera di Roma c'erano le mattinee alla televisione,
certo.
Quindi ecco, quando uno appunto era malato, perché ancora non facevo sega a scuola all'epoca, non so, voi dite fate filone, no, come dite voi? Bigiate. Bigiate la scuola. Comunque la sostanza era quella, ancora non avevo l'età, diciamo, per poterlo fare in autonomia, però insomma un pochettino avvicinando il termometro alla lampadina qualcosa si rosicchiava sempre, no? E si vedevano questi film.
Sì, questi film che ci raccontavano di un mondo che ci appassionava molto, perché sembrava tutto piacevole, giocoso, gioioso, con delle canzoni divertentissime. E poi diciamolo, i ragazzi oggi non sono abituati ai film e alla televisione del passato. Tutto viene consumato molto velocemente. Se provate a far vedere un film in bianco e nero a un bambino, vi chiederà, lo fecero una volta i miei nipoti, se la TV si è rotta.
No, ma guarda, senza arrivare ad essere bambini, i miei figli, che sono già belli grandi, quando vedono un film in bianco e nero, a meno che non sia una cosa tipo La Cortellesi, insomma qualcosa in cui si capisce che è voluta come cifra stilistica, scappano da davanti al televisore.
Ecco. ecco, noi invece eravamo più abituati, forse perché appunto
c'era solo
la
quella.
TV riciclava moltissimo, e poi quando nacquero le televisioni private, diciamo che proprio davano fondo, no, ai vecchi prodotti cinematografici, no? E quindi eravamo abituati a vederli, a rivederli, li vedevamo moltissime volte, sembravano infiniti. Noi alla fine poi, raccogliendoli, ne abbiamo contati circa una settantina, sicuramente ce n'è qualcuno in più disperso nella storia e nella memoria. Ci ha accomunato tra le tante cose questo ricordo di infanzia, lo condividemmo veramente nel 2001, e poi negli anni abbiamo pensato di scrivere un libro, abbiamo deciso di scriverlo, abbiamo preparato tutte le ricerche, poi l'abbiamo dimenticato.
L'avete ritirato fuori.
Sì, anche perché
dopo molti anni l'abbiamo tirato fuori.
Anche perché, Fabrizio, la premessa di quando abbiamo cominciato a parlarne era che noi fossimo veramente offesi in quel momento perché non esisteva un libro che parlasse di musica reggae.
Avete colmato una lacuna.
E no, e poi tutti gli anni c'erano degli stop and go, cominciavamo a lavorarci, poi ci fermavamo perché facevamo altre cose, altri progetti. Ogni volta che riprendevamo in mano questo progetto facevamo una rapida ricerca, poi è arrivato nel frattempo anche internet, quindi era più facile fare le ricerche. E nel frattempo comunque non era mai uscito ancora.
Per evitare di arrivare secondi, insomma.
Esatto, e quindi pochi mesi fa, un anno fa più o meno, abbiamo deciso che era il momento di colmare questa lacuna e abbiamo ripreso tutti gli appunti, perché poi abbiamo tutta questa filmografia, ce l'abbiamo, cioè ce l'abbiamo dentro un hard disk, abbiamo tutti questi film, li abbiamo visti, rivisti, li abbiamo
analizzati,
certo, abbiamo riportato delle parti di scene anche.
Io ho messo questo brano di Rita Pavone anche perché è una delle testimoni che avete contattato, avete intervistato. Alla fine del libro ci sono una serie di interviste dei protagonisti dell'epoca, di alcuni dei protagonisti dell'epoca, e Rita Pavone fa una dichiarazione abbastanza importante, cioè quella che effettivamente, contrariamente a tutti i musicarelli, che praticamente aveva una storiella esile esule che serviva semplicemente da, come dire, da preparazione alla canzone che dava il titolo al film e che poi sarebbe stato il traino per andarlo a vedere. Qui invece c'è una storia vera e propria, qui nel senso nei film di Rita Pavone, che ricordiamo aveva come regista Lina Wertmüller,
certo.
Quindi non proprio l'ultima dei fesi.
E coprotagonista Giancarlo Giannini.
Giancarlo Giannini, poi insomma altri attori importanti ce ne sono e ce ne sarebbero stati. E qui invece è proprio una storia in cui le canzoni si vanno ad integrare come se fosse, certo. Come se fosse un film musicale a tutti gli effetti, adesso senza fare paragoni con Hair o con cose molto più, diciamo, di spessore, però insomma era un film un po' anomalo che si discostava, e lei giustamente rivendica questo primato.
Certo.
Sì, lei non vuole che vengano chiamati musicarelli. In tanti ci hanno detto, no? Ma non chiamiamoli musicarelli come se fosse un titolo di demerito. Per noi non lo è, tanto che poi alla fine è diventato il titolo del libro, anche perché io lo trovo divertente, suona bene, porta subito dei ricordi piacevoli, però è vero che alcuni erano di qualità cinematografica molto modesta e altri invece avevano un loro valore, sicuramente quelli di Rita Pavone con Giancarlo Giannini, diretti da Lina Wertmüller.
Che, insomma, ricordiamo, poi il primo film non lo firma a proprio nome, come succedeva anche a Bruno Corbucci e vari,
certo,
registi dei film spaghetti western.
Sì, esempio. No, c'è anche da dire che la caratteristica del musicarello è che la storia si ripete sempre la stessa, le canzoni c'entrano e non c'entrano con la storia della canzone, servono soltanto, diciamo, da riempitivo, ma poi sono il vero motivo per cui è stato costruito il musicarello, per vendere i 45 giri, perché non dimentichiamo che in quel periodo c'era da vendere insieme al film il 45 giri della canzone, ma anche i biglietti dei concerti dei cantanti, no? Invece i film di Rita Pavone e di Lina Wertmüller hanno una storia che spesso è anche legata alla realtà, perché per esempio Rita La Zanzara riprende la vicenda della Zanzara, il famoso
giornalino
del Parini di Milano, con i ragazzi che scrissero delle cose che all'epoca furono considerate, diciamo,
scabrose,
scandalose, esattamente, andarono a processo, e quindi riprende, edulcorandolo abbastanza devo dire, questa vicenda proprio con un collegio femminile nel quale le ragazze prendono in mano questo giornalino e scrivono delle cose sconvenienti per le severissime educatrici del collegio.
Tra l'altro, appunto, proprio per come dire, un taglio anche una lettura sociale e storica di questo libro, va detto che il giornalino La Zanzara è quello al quale si fa risalire l'inizio della contestazione giovanile, quindi insomma, certo, i cosiddetti prodromi del 68 li andiamo a trovare, se vogliamo, anche in questo innocente film con la simpaticissima, tra l'altro, perché poi va detto una cosa, che Rita Pavone era di una simpatia e di una, come dire, contagiosa vitalità che prendeva anche i non giovani, nel senso che era il giusto compromesso tra la zanzara, appunto l'insetto fastidioso che ronzava intorno al mondo degli adulti e disturbava, se vogliamo, facendo anche perdere il sonno alle persone, però contemporaneamente nessuno poteva negare la sua innata simpatia e vitalità, che insomma, se vogliamo, è stata la sua cifra stilistica.
No, certo, ma ti posso dire di più. Intanto tutti questi protagonisti sono a tuttora molto simpatici, ma soprattutto sono tuttora in piena attività. Non a caso la parte nella quale abbiamo poi pubblicato tutte le interviste che abbiamo fatto, molto recenti, quindi alcune sono anche molto attuali, alla fine c'era sempre la domanda per tutti quanti sul cosa stai facendo, e tutti
io sono avevano rimasto, ho letto che i Primitives fanno uscire un disco con addirittura degli inediti.
Certo, ma non solo, c'è Laura Efrican, ex moglie di Gianni Morandi, è protagonista con lui di quei film, che il giorno dopo l'intervista che abbiamo fatto è partita per l'Africa per le sue missioni di volontariato, certo. E per questo noi quel capitolo lo abbiamo chiamato proprio I ragazzi del Musicarello, proprio perché sono ancora giovanissimi nonostante siano tutti intorno agli 80 anni.
E a proposito di Musicarelli, ovviamente la cosa dominante di questo racconto sono le canzoni, e io devo dire che tra le tante ho cercato di avere anche una certa, come dire, severità di selezione, per cui se con Rita Pavone c'era anche un racconto da dover iniziare e che mi giustificava il lancio di un brano molto anomalo rispetto a quelli che sono gli ascolti di questa fascia oraria, e con gli altri brani che andremo ad ascoltare, uno appunto lo sto per lanciare, il discorso è voluto essere un pochettino più eticamente ineccepibile. Quindi, siccome, come tu ben sai, nel mio altro programma, Simone, io mi occupo di musica nera, sì, mi sembrava abbastanza, come dire, accettabile e non particolarmente compromettente scegliere il grande Rocky Roberts che canta Stasera mi butto, che ovviamente fu anche un musicarello. Quindi ascoltiamo questo brano e poi torniamo a parlare con Marta Cagnola e Simone Fattori, i nostri ospiti di oggi.
Stasera mi butto con te. E faccio di tutto, e faccio di tutto per stare con te. Quante volte mi credevo che invece no, tu guardavi tutti meno me, e io credevo invece che deciso che mi butterò e qualche cosa combinerò. Questa volta non ci sono se fermi tutti, adesso tocca a me. Stasera mi butto con te. E faccio di tutto per stare con te. Tu non credi che invece sì, dal momento che mi vedi qui, mi sembra che ora invece sì. Ho deciso che mi butterò, ma devi fare qualcosa che tu. Questa volta non ci sono se, io non parlo, adesso tocca a te. Stasera mi butto con te. E faccio di tutto per stare con te. Ma adesso tocca a te, ma adesso tocca a te, ma adesso tocca a te.
15 e 23 in diretta, radiocittàaperta.it, la bottega del forno, Fabrizio Forno al microfono. Mi sono dimenticato di dare le coordinate 340 197 4468 per chi magari incuriosito dal tema della giornata oppure dall'insolita scaletta che abbiamo come dire, preparato per oggi, voglia farci domande o magari anche insultarci perché dice ma come a quest'ora di solito metti Pink Floyd, vabbè comunque dai. Ricordo che abbiamo in presenza Simone Fattori e invece in remoto ma comunque vicino a noi nel cuore Marta Cagnola, che sono gli autori di questo libro I Musicarelli. Abbiamo ascoltato il Rhythm and Blues di Rocky Roberts, versione appunto italianizzata, perché ovviamente poi la cosa particolare di questi cantanti che poi hanno fatto la fortuna qui in Italia è che anche un po' ci giobbavano, come si dice a Roma, sulla loro pronuncia, e anche le interviste che abbiamo sentito, che abbiamo letto riguardo Mal dei Primitives oppure lo stesso Shel Shapiro, insomma è vero che questi penso che potrebbero stare 300 anni in Italia e non impareranno mai bene le nostre pronunce, però insomma un pochettino secondo me era il gusto dell'esotico, no? Che dici Marta?
Allora, io non ho mai conosciuto Rocky Roberts, purtroppo io conosco bene Shel Shapiro, che è, come dicevamo prima, in totale, eterna, perenne e splendida attività, e quindi posso dire che è vero, cioè Shel parla davvero così, nonostante sia in Italia da quasi 60 anni, lui parla ancora così. Però c'è un aspetto molto importante, cioè loro, sia Rocky Roberts che Shel Shapiro, per fare due esempi, portavano in Italia delle tradizioni musicali e delle novità davvero sconvolgenti, cioè i più giovani non riescono a capire quanto il resto del mondo all'epoca potesse essere lontano, cioè tutto quello che arrivava dall'estero arrivava con un grandissimo ritardo e poi spesso mediato, infatti moltissime canzoni che noi crediamo siano italiane in realtà erano straniere, venivano tradotte, a volte chiedendo i permessi, a volte copiandole spudoratamente, e tutto sembrava straordinariamente esotico, misterioso e anche molto moderno. Quindi Shel Shapiro e Rocky Roberts portavano un'ondata non solo grazie alle loro pronunce esotiche, al loro look davvero eccentrico, perché Rocky Roberts era nero con gli occhiali neri, ballava in maniera divina e totalmente nuova, Shel Shapiro allampanato con i capelli lunghi, i capelloni, portava una ventata di novità e di progresso sconvolgente, della quale i ragazzi di quell'epoca avevano una fame indiavolata. Avevano voglia di essere moderni a tutti i costi.
Io mi permetto di interromperti perché sono dell'avviso, confermo e sottoscrivo quello che stai dicendo, che però era anche vero il contrario, cioè contrariamente a quello che succede adesso, che noi come Italia siamo veramente il terzo mondo a livello di cultura. Io mi sono perso a cercare qualche tournée di artista importante per l'estate. Quelli che toccano l'Italia, di quelli internazionali, sono veramente una parte molto limitata di quelli che insomma avrei piacere di vedere dal vivo.
Certo.
E quindi ormai siamo ancora di più la periferia dell'impero. All'epoca invece l'Italia era un paese che attirava, cioè se un David Bowie si mette a fare la versione in italiano di Space Oddity con le parole di Mogol, non era semplicemente perché doveva conquistare il mercato italiano in maniera più facile, ma era proprio perché c'era un interesse nei nostri confronti, ma valeva per tante altre cose, basti pensare a, che ne so, a Clint Eastwood nel cinema o altri aspetti. Quindi effettivamente l'Italia in quel periodo rappresentava proprio una specie di come dire, di centro di gravità permanente. Non so se siete d'accordo in questa lettura.
Sì, tra l'altro guarda, nel libro c'è anche per unire un altro nome a questi che stavamo facendo, Mal dei Primitives, che racconta anche il suo arrivo in Italia e il suo approdare ai Musicarelli in modo abbastanza casuale. Lui viene in Italia con la sua band perché è chiamato da
Gianni Bocompagni.
Sì, in qualche modo, ma per suonare al Piper. Tra l'altro loro si sbagliano perché arrivano in estate, vengono a Roma, ma nel frattempo il Piper si è trasferito in Versilia, dove tra l'altro loro erano passati arrivando in macchina dall'Inghilterra, si erano anche fermati, ma poi erano andati dritti fino a Roma e sono arrivati davanti al Piper, che era chiuso durante l'estate. Qualcuno gli ha detto: ma l'estate si trasferiscono di là, li ha accompagnati in Versilia e da lì non sono più ripartiti, e da quell'ambiente lì nascono anche i Musicarelli, con protagonista Mal, per esempio.
Tra l'altro, poi scusami se ti interrompo, certo. Quando io nella seconda parte del nostro programma di oggi mi collegherò con il nostro esperto cinefilo che ci parlerà dei film del 74, con lui Marcello Gerardi, insomma, con lui una cosa sulla quale insistiamo parecchio è il fatto che il cosiddetto cinema di serie B, quello che poi di recente è stato notevolmente rivalutato e portato in auge dai racconti di Quentin Tarantino, dal suo parlarci appunto dei grandi film italiani che noi avevamo quasi del tutto dimenticato, era proprio la linfa vitale per permettere alle case di produzione poi di andare a fare i film di Antonioni, certo, o quelli di Fellini. Quindi c'era anche questo volano, che era un'industria che si nutriva anche grazie a queste pellicole, spesso e volentieri, giustamente, se vogliamo, sottovalutate dal punto di vista artistico, ma fondamentali nella filiera della cultura italiana.
Guarda, neanche a farlo apposta, nel libro, nell'intervista che ha raccolto Marta con Albano, riemerge la figura di un produttore che emerge in tante interviste. Molti dei cantanti che abbiamo intervistato lo hanno citato, Gilberto Carbone, che ha prodotto tantissimi Musicarelli, e Albano cita proprio una frase che amava ripetere durante la lavorazione dei Musicarelli. Gilberto Carbone diceva: con questi film che alla critica non piacciono, noi facciamo i soldi, e con quei soldi poi produciamo i film d'autore.
Certo, infatti voglio dire, anche semplicemente in funzione di questa analisi e di questo aspetto che spesso magari uno trascura, certo, questo non giustifica, come dire, prodotti di pessimo livello, cioè se un film è brutto, certo, c'è poco da fare. Però insomma, poterlo anche andare facendo un passo indietro, quindi allargando un pochettino lo sguardo e cercando di andare a analizzare non solo l'aspetto meramente qualitativo, che magari lo facciamo fare ai critici cinematografici, quello, no? Insomma, è giusto che se tu vai sul Mereghetti e leggi la critica di uno di questi film, probabilmente gli darà un asterisco, mezza palla, insomma, non è fondamentale questo. Però la cosa che ci interessa e che questo libro mette molto in evidenza è che è un mondo che viene rappresentato attraverso i 90 minuti di un film, che se vogliamo era quello che a cui aspiravamo tutti noi a quell'epoca.
Certo.
Poi è ovvio che le finalità, Mal The Primitives disse che si sbrigarono a far uscire il film perché dovevano ancora sfruttare il fatto che lui era primo in classifica con Pensiero d'amore, per esempio.
Sì, no, un po' tutti. Guarda, il bello è quello che Marta sarà sicuramente d'accordo con me, che ci interessa particolarmente, è proporre questo genere di film come anche un documento storico di quell'epoca. Perché? Perché in qualche modo, dovendoli girare molto velocemente, perché il disco era ancora in classifica e quindi lavorazioni di 4 settimane, perché c'erano pochi soldi, ma anche perché c'era poco tempo, c'era, se vogliamo, poco tempo per scrivere, e quindi le storie in qualche modo si attaccavano all'attualità, c'era anche poco tempo per cercare le location, e quindi sono dei documenti su come erano veramente le città in quel momento, perché non c'era tempo per cambiare delle cose, per cambiare l'arredamento delle città, cioè si riprendeva esattamente la strada come era in quel momento, con le auto parcheggiate, con l'immondizia, se c'era l'immondizia, perché non c'era tempo di preparare il set.
E non c'era neanche una finalità stilistica tipo neorealismo, era proprio una cosa, diciamo, facevano di necessità
e
virtù.
E quindi sono in qualche modo degli instant movies di quel periodo che ci raccontano molto di com'era l'Italia degli anni 60. Se vogliamo involontariamente, no? Per questioni accidentali, però lo fanno e sono dei documenti importanti per raccontare gli anni 60, anche togliendoli da quest'aura di periodo idilliaco della storia italiana. Sappiamo tutti che non è stato così, e anzi, secondo Marta, siamo d'accordo sul fatto che tra le prime critiche uscite a questo libro c'è il fatto proprio che nelle prime recensioni si dice che finalmente un libro parla degli anni 60 senza reducismo. Non possiamo fare del reducismo sugli anni 60 semplicemente perché noi non c'eravamo ancora nati negli anni 60.
No, ma al di là di questo, io microfono microfoni spenti, proprio salutando Marta e accogliendo i nostri microfoni, dicevo proprio questo, cioè che non c'è nessuna operazione nostalgia, che questo era un po' il rischio che si correva, ma contemporaneamente ci sono degli stimoli enormi. Per esempio, una cosa che volevo chiedere a Marta, il tema ricorrente, quasi una specie di fotocopia di copione, era proprio quello della contrapposizione tra giovani, la scoperta dei giovani che avviene con gli anni 60, soprattutto dei giovani come consumatori, se vogliamo, e quindi la contrapposizione tra quelli che si chiamavano i Matusa, che spesso sono appunto i genitori autoritari, il classico Nino Taranto militare, insomma, tanto per identificare in un personaggio e fare la sineddoche di tutto quello che c'era intorno. Questa scoperta dei giovani e questa necessità di, come dire, di rifiutare le imposizioni delle generazioni precedenti. E questo è un aspetto che va, secondo me, molto sottolineato.
Insomma, i Matusa sono un po' i boomer di oggi, o meglio, sarebbero i boomer di oggi se oggi non si invecchiasse mai, perché ormai anche a 60, 70, come abbiamo visto i ragazzi di Musicarelli, a 80 anni ci si mantiene molto giovani. Invece prima, una volta che ci si sposava, che si diventava genitori, padri e madri di famiglia, si diventava vecchi, e quindi c'era questa contrapposizione tra i giovani, che erano poi anche spesso i primi sostenitori delle mode, come diciamo, che arrivavano dall'estero,
oltre ad esempio manica,
Teddy Boys, no? I Teddy Boys che si ispiravano appunto agli esempi inglesi, ma anche agli esempi americani, perché arrivavano
Marlon Brando,
certo, e quindi venivano proprio da due pianeti diversi. Ci sono film che mettono totalmente in scena questa contrapposizione, ma c'è anche un altro aspetto interessante, il fatto che per la prima volta, a me piace dire in maniera un po' paradossale, nascono i giovani.
Giusto.
Cioè, prima c'erano i bambini, e i bambini erano un ambito molto ben definito, poi c'era una terra di mezzo in attesa di diventare adulti. Questo, ad esempio, dal punto di vista, no, dell'attenzione dei media. Invece a un certo punto la televisione, i giornali iniziano a occuparsi dei giovani, che ad esempio diventano un mercato a parte, quello dei dischi, quello della musica, quello dei jukebox,
quello dell'abbigliamento,
dei primi mezzi a due ruote, delle radio che a un certo punto diventano radioline portatili a transistor, dei giradischi portatili. Ecco, lo vediamo nei Musicarelli, lo vediamo ad esempio anche nei caroselli, immaginate i caroselli dei gelati, delle bibite. Ecco, arrivano i giovani come categoria di consumatori e come categoria sociologica, quindi questo li rende particolarmente interessanti, ovviamente, questi giovani contro gli eterni Matusa che non li capiscono, ma dopo tutto i giovani si sono sempre sentiti incompresi da parte degli adulti, sarà probabilmente così sempre.
È inevitabile, certo. Invece a Simone volevo chiedere una cosa che riguarda proprio invece il mio campo di lavoro in questa trasmissione. Cioè, io parlo di prodotti artistici, diciamo, di produzioni artistiche, in questo caso del 1974, cioè per tutto il 2024 mi occupo di produzioni artistiche del 1974, e come dicevo a inizio, introducendo il vostro libro, praticamente quell'anno, o comunque poco prima o poco dopo, sancisce ufficialmente la morte dei Musicarelli.
Sì.
Spiegaci che cosa è successo, o chi lo ha, diciamo, chi ha decretato la fine di quest'epoca?
Lo ha decretato il mercato, lo ha decretato l'inizio di una nuova era della storia italiana, perché non dimentichiamo che tutti gli storici fissano al 12 dicembre del 1969, cioè la strage di Piazza Fontana, l'inizio degli anni di piombo, e quindi fondamentalmente l'inizio di un'altra epoca. Gli anni 70 sono gli anni appunto di piombo, dal punto di vista artistico sono gli anni dell'impegno e dei cantautori,
che erano poco come dire, anche poco telegenici,
certo,
se vogliamo.
Certo, assolutamente non avrebbero mai accettato di fare per esempio un Musicarello, ma nello stesso tempo soppiantano completamente la generazione precedente. indipendente di cantanti che hanno meno successo, perché arrivano i cantautori, perché arrivano i grandi concerti, arrivano le contestazioni, e quindi questo genere musicale semplicemente non ha più senso nel mercato italiano. C'è tra l'altro, e ne parliamo diffusamente nel libro, un film che tenta di fare da ponte, che si chiama Terzo Canale Avventura a Monte Carlo, con la band dei Trip, ed è del...
quello psichedelico,
esatto,
diciamo,
del 1970, ed è una sorta di scimmiottamento di Easy Rider, diciamo così, un viaggio verso un festival a Monte Carlo, poi invece sarà il Festival Pop a Caracalla, qui a Roma, dove incontrano un sacco di gente strana in questo loro viaggio, esattamente come in Easy Rider vengono trattati malissimo perché loro sono i capelloni, sono quelli diversi, e quindi scacciati ogni volta,
diciamo,
che si
fermano. Drop out.
Esatto, e quindi quello era un tentativo di portare il genere del musicarello negli anni 70, nella nuova epoca.
Però è stato un episodio isolato.
È stato un episodio, produzione sempre da parte del Piper, del gruppo del Piper.
Che aveva anche una sua etichetta discografica.
Esatto, aveva un'etichetta, tra l'altro in quel film ci sono come ospiti poi tutti gli altri artisti di quell'etichetta. L'idea era di fare 10 film di questo tipo, si fermano soltanto a questo proprio perché arriva l'ondata dei cantautori, cambia completamente lo scenario e quindi il musicarello fondamentalmente non ha più senso.
Ma forse anche perché nel frattempo il consumismo e la tecnologia, come giustamente diceva Marta, le radioline cominciavano a essere portatili e potevano appunto soddisfare il bisogno di musica istantaneo dei giovani, mentre invece prima bisognava aspettare o il Festival di Sanremo o il passaggio del Cantagiro oppure la visione di uno di questi film per vedere in carne e ossa i propri idoli, o perlomeno per sentirli al di là del jukebox. Forse anche la diffusione degli impianti stereofonici o comunque dei giradischi a casa, la diffusione delle radio portatili che, essendo ormai a transistor, avevano ovviamente la comodità di un utilizzo in qualsiasi momento della giornata, in qualsiasi luogo, forse hanno un pochettino anche questo determinato la fine dell'interesse verso un prodotto del genere.
Sì, non solo, e poi siamo a pochissimi anni, a 4-5 anni dall'arrivo delle radio libere, e scusa se mi ricollego al lavoro precedente, però anche quello cambia completamente tutto, il mondo della musica, il mondo dello show business italiano cambia ancora una volta completamente con l'arrivo delle radio libere.
Allora,
ma volevo solo aggiungere il fatto che, tutto vero, il cinema di serie B però non muore, ma i tempi diventano più cupi, diventa più cupo anche il cinema di serie B, arrivano i poliziotteschi, arrivano i film che mettono in scena sparatorie, inseguimenti, e quindi il gusto anche nel cinema di serie B, che io tratto con grandissimo amore, come penso si sia capito, cambia completamente.
Certo, erano altre le atmosfere che gli spettatori dei cinema andavano cercando, giustamente. Io sarei un'ora a parlare con voi, anzi invito a seguire i social sia di Volo Libero, che è la casa editrice che accoglie questo libro, che è quello personale di Marta e di Simone, perché ci saranno delle presentazioni. Tutto quello che non ci siamo detti stasera lo potrete sicuramente sentire, ad esempio, tra una settimana esatta al Notebook, che è la libreria dell'Auditorium Parco della Musica, quindi un luogo particolarmente accogliente e adatto per un argomento del genere. Io vi vorrei salutare con l'ascolto di un brano che io amo molto, perché adoro, e qui lo facciamo sentire spesso, De Medio Stratos con gli Area, perché tra l'altro il film da cui è tratto questo brano, o meglio, il film non è altro che il pretesto per sentire i brani di quel cantagiro di quell'estate, è un film un po' particolare. La più bella coppia del mondo, a parte insomma Walter Chiari, Paola Quattrini, Aldo Giuffrè, insomma grandissimi attori, senza che poi ci sia la canzone, se vogliamo, da dover associare alla trama. E parla proprio del cantagiro, cioè praticamente è una specie di, tu parlavi di road movie, ma per certi versi è una storia che poi più che altro avvicina lo spettacolo del Cantagiro a chi vede il film in televisione.
Guarda,
e al cinema
siamo talmente sia io che Marta affezionati al Cantagiro per motivi diversi che probabilmente il prossimo libro lo scriveremo su questo. Io perché sono nato fisicamente proprio nella città che per anni ha ospitato la finale del Cantagiro, cioè Fiuggi. Marta perché sa tutto sul Cantagiro.
E allora vi rinviterò la prossima volta parlando di quel libro.
No, soltanto per dire che in quegli anni non è soltanto le immagini del Cantagiro, ci sono dei film che sono costruiti per esempio intorno alle immagini del Festival di Sanremo e quindi imbastendo in qualche modo una storia che riesca a legare tutte quante le performance musicali, ma ci sono anche dei film, e sono i più interessanti di tutti, che sono invece costruiti legando tra loro una serie di videoclip, chiamiamoli così, che giravano nei jukebox, nei video jukebox di quegli anni, che è un esperimento di quegli anni,
costosissimi tra l'altro,
e da lì questi filmati sono diventati dei film intervallandoli con scenette comiche, a volte addirittura con cartoni animati, ma sono quelli dove si trovano le chicche migliori, come per esempio gli interventi di Marta, chi ti viene in mente di strano che non avrebbe mai fatto un musicarello, ma in fondo è in un musicarello perché sta in questo tipo di film?
Oh, mamma mia, mi prendi alla sprovvista. Luigi Te.
È Luigi Tenco, per esempio.
Protagonista di uno dei film di Tullio Piacentini, che sono dei film gustosissimi, fatti cucendo questi video, e ci fanno capire ad esempio quanto noi ormai diamo per scontato il fatto che la musica si possa vedere e rivedere ogni volta che vogliamo, ma come dicevamo prima, cose che i giovani assolutamente non riescono, non che non riescano a capire, non riescono a ritenere possibile, a interiorizzarsi. Se una cosa la vedi persa in televisione, non l'avevi mai vista, non c'era la possibilità di recuperarla, non c'era YouTube, non c'era il registratore, non c'era nulla. Quindi magari avevi visto, avevi sentito una canzone, oppure magari non avevi mai visto un cantante, quella era l'unica occasione.
Certo. Allora, ringrazio nuovamente Marta Cagnola, Simone Fattori. Rimetto il libro in favore di telecamera perché siamo su Twitch. Musicarelli, l'Italia degli anni 60 nei film musicali, Volo Libero Edizioni. Salutiamo Claudio Fucci, il nostro amico comune, e ovviamente lo ringraziamo per queste pubblicazioni sempre molto uniche, se vogliamo, uniche e irripetibili. E vi saluto entrambi con l'ascolto appunto di un brano dei I Ribelli, il cui cantante, frontman, leader era Demetrio Stratos, tratto da La più bella coppia del mondo, film del 68, in cui appunto venivano ritratti i ribelli che cantano pugni chiusi. Grazie ancora, ragazzi.
Grazie a te.
A presto.
Ciao.
Pugni chiusi, non ho più speranze, in me c'è la notte più nera. Occhi spenti nel buio del mondo, per chi è di pietra come me. Per tutto, per...
con te.
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.